commentando il discorso della direttiva e alcune parole chiave di cui poi parlerà anche la Simonetti. Habitat naturali di interesse comunitario, questo è il criterio che è stato adottato per la individuazione della lista degli habitat compresi nella direttiva, cioè sono gli habitat che nel territorio dell'Unione Europea rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale, come si diceva l'altra volta, riprendo da questa che è 1-2 prima della fine dell'altra volta, ripartizione naturale è range, distribution range, che è un po' diverso da ripartizione naturale. Hanno un range ridotto a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta, oppure costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di uno o più delle 7 regioni biogeografiche seguenti. Come abbiamo detto, adesso le regioni biogeografiche sono 9, quindi dalle 5 originarie, alpina, atlantica, boreale, continentale, e macaronesica, alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea, si sono aggiunti boreale, pannonica, steppica, tundra e mar nero.
La tundra che sono di 2-11. Ho guardato stamattina per caso un sito.
Io ho guardato.
E c'era anche l'Artica e la Caucasica, altre due.
Può darsi perché io ho un aggiornamento al 2006. Sì. Però Caucasica, che cosa c'è di caucasico? Noi arriviamo fino alla Romania, a meno che non abbiano aggiunto quelle aree lì in previsione dell'ingresso dell'Ucraina, che forse c'è qualcosa di caucasico. L'Artica probabilmente alcuni habitat finlandesi, però ci sarebbe dovuta essere già da prima, si vede che non l'hanno considerata precedentemente.
Però
sul sito dell'Unione parla di 9, sul sito dell'Unione Europea io l'ho guardato proprio recentissimo.
Forse sono intenzionati a definirle.
Io c'è anche una bella cartina aggiornata.
Ma non c'è il sito?
Sì, sì.
Allora, dopodiché questo è l'obiettivo della direttiva, salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli Stati membri. Allora, è abbastanza chiaro la differenza fra habitat e habitat di specie, sì, abbastanza chiaro. Cioè, allora, gli habitat sono individuati sulla base di questo tipo di criteri, cioè rischiano di scomparire, hanno un'area di ripartizione naturale ridotta, costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle 7 regioni biogeografiche seguenti. Mentre qui invece si introduce il tema della flora e della habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica, va letto come degli habitat naturali, nonché degli habitat della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il trattato. Quindi gli habitat di specie sono individuati sulla base di un altro criterio, cioè quello della rarità, rappresentatività, fragilità delle specie animali o vegetali presenti in Europa. Anche lì il criterio è quello della rarità e della rappresentatività principale, ma sono diversi dagli altri habitat, perché un habitat così come listato nell'allegato 1 è diverso, cioè nel primo caso è la complessità dei sistemi viventi sull'ambiente in cui si trovano, nell'altro caso è l'ambiente che è in grado di ospitare efficacemente ai fini della sua conservazione una specie di flora e di fauna di fauna.
Cioè, essenziale per la sopravvivenza.
Questo è importantissimo. Qui viene introdotto un criterio Qui viene introdotto un criterio molto importante in questo articolo 2, che è lo stato di conservazione soddisfacente, che appunto si traduce soddisfacente da favorable, che è di fatto qualcosa di più, cioè uno stato di conservazione tale da essere, diciamo così, efficace sostanzialmente, mentre invece soddisfacente può essere un criterio molto soggettivo. In realtà su questo punto, stato di conservazione soddisfacente, si accentra molta parte della, diciamo così, della ricerca sugli indicatori relativi al, appunto, allo stato di conservazione. Cosa vuol dire? Quali sono gli indicatori che per ciascun habitat o per ciascuna specie definiscono uno stato di conservazione soddisfacente e come va misurato nel tempo, perché c'è anche questo aspetto, cioè che trend ha la presenza di un habitat e di una specie misurata attraverso un indicatore dei parametri nel tempo dal momento in cui viene applicata in pieno la direttiva. Quindi in fondo poi si riassume, la rete Natura 2000 è formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali dell'allegato 1, cioè gli habitat, e habitat delle specie di cui all'allegato 2. Allora, qui riprendo questo tema, viene la rete Natura 2000 è definita come una rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione. Che cos'è una zona speciale di conservazione? Perché finora non ne abbiamo parlato di SIC, cioè siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale. Le ZPS derivano dalla direttiva 79409 uccelli e sono le aree che sono designate per far parte della rete in virtù dei criteri stabiliti dalla 79409, che sostanzialmente si possono così riassumere. Gli habitat che sono capaci di ospitare come area di alimentazione, svernamento, nidificazione, riproduzione, le specie di uccelli, esclusivamente uccelli, che sono elencate nell'allegato 1 della direttiva uccelli. Okay? Cioè, gli uccelli sono fuori dalla direttiva habitat perché sono già trattati dalla direttiva uccelli, e di fatto c'è una corrispondenza molto precisa fra direttiva uccelli e convenzioni di Bonn, vi ricordate che abbiamo parlato delle convenzioni internazionali, e direttiva habitat e convenzione di Berna. Perché la Convenzione di Berna, tra l'altro, la salvaguardia della vita selvatica in Europa, è una convenzione internazionale ma limitata all'Europa, la Convenzione di Berna. Quindi le zone di speciale di conservazione, ZSC in italiano, oppure ASC in inglese, Area of Special Conservation, sono quelle aree che, avendo al loro interno un habitat o un habitat di specie ai sensi della direttiva habitat, però ovviamente comprendendo come habitat di specie anche le specie di uccelli, e quindi la direttiva habitat proprio riassume in sé la direttiva uccelli, cioè dice gli habitat di specie di flora e fauna eccetto uccelli li stabilisco io, gli habitat di specie di uccelli li stabilisce la direttiva uccelli, tutti insieme.
Allora, aspetta, gli habitat naturali, che, in cui appunto specie animali, uccelli e uccelli, habitat, quindi dispersi?
No, no, la differenza è questa. Allora, tutti gli habitat, sì, diciamo così, rappresentativi della diversità biologica europea, che sono quelli listati all'allegato 1 della direttiva habitat, E gli habitat delle specie delle specie di cui ha allegato due della direttiva habitat diventano SIC. Sì, mentre invece, dopo ho anche una diapositiva su questo, mentre invece gli habitat delle specie di uccelli, dell'allegato 1 della direttiva uccelli, sono le ZPS. Allora, ZPS più SIC fa rete Natura 2000. Quando è che queste aree della rete Natura 2000, ciao Luigi, noi siamo avanti.
Io avessi dopo alle 11:30 mi ha mandato un messaggio, arriva da Fiana. La sala è arrivata anche adesso dove ci sono i Cassini sul treno.
Infatti.
Non capito che sei
arrivato. Io sono arrivato un'ora dopo quasi. Cioè alle 11:30.
Allora, io adesso ho un'ora da fare, quindi ho poco da fare, però e poi oggi pomeriggio è un casino.
Sì. Ma noi facciamo la tele.
Però ho bisogno di un recupero, per dire. Tra l'altro non so, poi oggi pomeriggio si può andare dall'altra parte. Io ho le chiavi, vi do adesso un paio di copie e vi do queste copie. Per adesso ci sono soltanto tavole e sedie, pulite, eccetera. Poi bisogna un po' organizzare per una mano per migliorare un po'. Però ci sta la rete e quindi con la sedia è operativa. In più,
qui ci spostiamo, dobbiamo stare di là per l'atelier o
per no, in questa ora qui. Questa cosa è occupata un pomeriggio, però comunque un altro posto c'è ancora. E dopodiché, invece, se fosse possibile, stasera abbiamo cominciato tutti insieme per fare un po' di qualche cosa, fare un po'.
Tu fino ad ora sei impegnato qua in giro, tutto qua.
Io fino alle 5 ore sono andato con sempre per esempio su un casino. Per questo. No, allora noi siamo andati molto per sempre, non siamo più.
No, infatti io ci tenevo che ci fosse così semplice anche da.
No, ma io ci devo solo che però così sono delle cose, va bene, però domani quant'altro sono cosa qua il mio primo punto da.
A dopo.
Quindi voi decidete quanti lo si state qua e ci vado a cercare una tavola per pomeriggio. Buona
noi oggi dobbiamo fare l'atelier, cosa facciamo? Ci restiamo qua o andiamo? Direi che possiamo arrivare qua, no?
Sì.
Ma da fare era più tardi, Luigi. Oggi pomeriggio non c'è.
Un po' di dubbi, dopo fonti, dopo la prendiamo,
vediamo. Io direi di rimanere qua senza andarci a girare la finestra.
Stavo sperando mai che potete vedere che è legato uno per farla vedere un po' di abitata.
È più chiaro vedendo che è legato uno, no?
No, è per dare un po' di scienza.
Allora, le ZSC sono l'esito finale del processo della direttiva Habitat, gliel'hai già detto, no? Che le ZSC sostanzialmente diventano tutti i siti che contengono sia gli habitat della direttiva Habitat, sia gli habitat della direttiva Uccelli. Una volta che al termine di questo processo che ha gli anni rivieni, e cioè c'è un'individuazione da parte.
solito dentro un formato moderno, la carta moderna, spazio moderno,
la carta moderna. Se ci possono funzionare agli profeti o no.
No, sono, devono essere conosciuti.
Il che mio amico intervenna non sono ai profeti, sono agli profeti all'origine di situazioni particolari che diverso.
Il tuo dirigente non ha letto bene la direttiva sulla biodiversità, perché uno dei temi che viene sviluppato dalla direttiva sulla biodiversità è proprio quello di incorporare tutte le aree del Natura 2000 dentro i sistemi di aree protette e di fare una verifica dei sistemi di aree protette in essere nei singoli paesi membri per vedere se sono in grado di assicurare questa conservazione.
Sì, non è un parco,
no, è di più.
Io voglio più diverso e anche gli strumenti
ma le aree protette
sono strumenti gestionali, non più
no, non è vero Daniele, non è così, sono anche strumenti turistici, tant'è che adesso vediamo il management plan è proprio questo. La definizione di norme e misure, adesso poi vediamo cosa vuol dire norme e misure, capaci di assicurare la conservazione. Se voi hanno un unico orientamento le aree della rete Natura 2000 e sono tali da poter essere considerate in quella tipologia di aree protette previste dalla UCN solo come
fammi
una. Cioè, se poi faccio vedere quali sono.
Ok, scusate.
Io non ho capito l'argomento, mi sono perso.
Se sono aree protette o no. Dopo lo discutiamo, dopo ve lo faccio vedere.
Sì, facciamo.
Comunque, allora, cosa dice la direttiva? La direttiva stabilisce un processo per cui, come dicevo all'inizio, la direttiva Habitat è uno strumento processuale che deve arrivare a un risultato entro dei tempi programmati.
È un obbligo,
non c'è dubbio che sia un obbligo. Allora, questi tempi programmati sono non semplicissimi da esporre. Comunque, precedentemente all'emanazione della direttiva è stato fatto uno screening a livello europeo per individuare la lista dell'allegato 1 sostanzialmente. E la lista dell'allegato 1 è il risultato di un approccio tecnico-scientifico che ha fatto una ricerca facendo un lavoro attraverso una tassonomia che è quella di Corinne Biotopes. Attenzione, perché qui si rimandano continuamente queste cose. Con la tassonomia che ha Corinne Biotopes sono stati individuati gli habitat della direttiva che hanno assunto un'ulteriore e diversa tassonomia da Corinne Habitat, ma sono state stabilite le corrispondenze fra Corinne Biotopes e habitat della direttiva. Okay? Il processo è stato partecipato a livello di Stati membri, cioè i gruppi tecnici si sono confrontati in sede europea con gruppi tecnici o con tecnici dei singoli paesi per verificare se quella checklist degli habitat a livello europeo fosse attendibile, esaustiva o meno. Alcuni paesi sono stati così bravi e preparati da ottenere un'esaustiva copertura della checklist sui loro habitat, per esempio la regione macaronesca. Altri paesi come l'Italia ha ottenuto una copertura solo limitata e il mondo scientifico in Italia ha fatto moltissime critiche a questo processo che è stato innescato dalla comunità europea prima del 91, cioè dell'emanazione della direttiva. Fatto sta che dopo l'emanazione della direttiva Habitat i paesi hanno dato vita a un approccio che consisteva in individuare sul loro territorio e per far questo avevano 6 anni
individuare sul loro territorio la presenza o meno degli habitat e degli habitat di specie della direttiva habitat. Attenzione. In Italia si è chiamato progetto BioItaly, che è un progetto finanziato addirittura dall'Unione Europea con fondi LIFE. Non è stato un fallimento, non è stato un fallimento, comunque. Non è stato un fallimento, Daniele, alla fine nel 95 l'Italia ha presentato il suo elenco dei siti.
Questo Daniele intende dire che è stato un fallimento, tra virgolette, perché poteva produrre di più.
Poteva produrre di più. Linda, allora, vediamo un po'. Quindi ogni paese ha fatto questo confronto, l'Italia lo ha fatto con questo progetto BioItaly. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Ambiente ha dato un incarico di coordinamento a Enea e CNR che coordinassero a livello centrale l'attività di ogni regione, cioè ogni regione poi ha creato un proprio gruppo tecnico-scientifico e dei propri servizi tecnici per arrivare alla individuazione sul territorio regionale degli habitat e degli habitat di specie di cui agli allegati della direttiva. L'individuazione fatta in Italia è più o meno equilibrata, è stata fatta su base bibliografica, questa individuazione è stata fatta su base prevalentemente bibliografica, con in qualche caso degli aggiornamenti attraverso una, diciamo così, ricerca, modalità di ricerca sul campo mirata. Ma
ogni paese si è gestito un'individuazione con quella.
Esattamente. Perché? Perché una volta preparati questi elenchi, i paesi membri, questi si chiamavano PSIC, cioè proposte di SIC. Li hanno chiamati PSIC, SIC proposti.
Di piccolo SIC.
Perché si chiamavano PSIC? Perché in realtà la decisione sulla effettiva inclusione di questi siti nella rete Natura 2000 spetta alla Commissione Europea, che agisce attraverso che cosa? Un corpo, una commissione tecnico-scientifica, anzi più commissioni tecniche-scientifiche, che si chiamano conferenze biogeografiche. Le conferenze biogeografiche sono stabilite per ognuna delle zone biogeografiche che abbiamo visto prima. Allora, per la zona biogeografica macaronesica, che è quella dell'arcipelago atlantici della Spagna e del Portogallo, cioè Azzorre e Canarie sostanzialmente, no? Per quella zona lì la decisione della commissione biogeografica incaricata è stata nel 2003, quindi è stata in ritardo di quasi 5 anni sul tempo programmato dalla direttiva, che diceva dal 92 al 2000, dal 92 al 98, va bene? Gli Stati membri individuano i siti, li mandano all'Unione Europea e l'Unione Europea decide se accogliere o meno quelle proposte di SIC. Ok? Attenzione, qui bisogna fare una piccola differenza per le ZPS, perché le ZPS non sono state individuate con questo processo, capito? Le ZPS, essendo habitat di specie di uccelli, la loro consistenza e la loro individuazione doveva essere fatta secondo un protocollo stabilito dalla IBA, va bene? Protocollo che i paesi membri dovevano recepire e segnalare all'Unione Europea, ai servizi tecnici della Commissione, la presenza di queste aree. Ora, questo processo è stato anche questo gestito diversamente da paese a paese. Fatto sta che in Italia il ministero che ha lavorato a questa individuazione delle ZPS era il Ministero dell'Agricoltura, con scarsissime competenze in materia, e tra l'altro gli esiti di questo confronto paese
Unione Europea, cioè Italia, Unione Europea, sono stati tenuti nascosti alle regioni che in realtà avevano mandato di farlo, fino almeno al 98, dopodiché hanno cominciato a apparire degli elenchi che erano, cioè, fogliolini così, senza nessuna ufficialità e niente. Tant'è che la Commissione Europea dal 98 già ha cominciato a bastonare l'Italia, il Veneto, l'Emilia Romagna, non tanto lo Stato, cioè lo Stato, ma poi attraverso lo Stato le regioni, cioè hanno cominciato a dire: secondo i criteri IBA tu Emilia Romagna non hai designato tutti i siti ZPS che hai. Se prendiamo i criteri IBA e li applichiamo sul tuo territorio, tu hai più siti ZPS di quanti ne siano stati segnalati, quindi sei inadempiente, perché la direttiva uccelli ha una norma di salvaguardia che dice che, indipendentemente dal fatto che un paese abbia segnalato all'Unione Europea un sito che ha le caratteristiche IBA per essere ZPS, quell'area è ZPS, cioè su quell'area si applicano le norme della direttiva uccelli, che tu l'abbia segnalata o no. Quindi c'è una norma di salvaguardia che dice, perché in questo caso la Commissione non solo può fare un processo di infrazione, può attivare una procedura di infrazione e sanzionare il paese che non ha segnalato l'area, ma addirittura, tutte le norme e i manuali lo dicono, la Commissione può da autorità in surroga includere l'area nell'elenco delle ZPS. Chiaro il ragionamento? Allora, andiamo avanti. Questo qui, vedi, è il programma originario della direttiva. A sinistra si vede nel riquadro blu i tipi di habitat allegato 1 e habitat delle specie di allegato 2, che producono l'elenco nazionale dei siti. Questo doveva essere fatto entro 3 anni dalla direttiva, cioè nel giugno 2005. Scusate, 95, da cui attraverso il processo di analisi e verifica fatto con le commissioni biogeografiche, e che avrebbe dovuto durare al massimo 3 anni, tra il 95 e il 98, si aveva l'elenco comunitario dei siti, cioè i siti proposti, i SIC proposti, diventavano SIC to cure. Questa tappa qua in realtà non si è svolta nel 98, si è svolta dal 2003 con la regione macaronese, che è la prima, 2005 che è la regione alpina, 2004 che è la regione alpina, 2005 la regione continentale, 2006 la regione mediterranea. L'Italia è coperta da 2 regioni. Anzi da 3, l'alpina, la continentale e la mediterranea. Quindi in realtà l'elenco dei siti accettato dalla Commissione per l'Italia è stato prodotto fra il 2004 e il 2006. Questo significa che siccome la direttiva dà 6 anni di tempo per mettere su ognuno dei siti accettati dalla Commissione le norme e le misure adeguate a garantire la conservazione degli habitat e delle specie che ci sono dentro, fra il 2010 e il 2012 tutte le zone della rete Natura 2000, SIC e ZPS in Italia devono diventare ZSC, zone speciali di conservazione. E questo è il quarto blocco, che doveva finire nel 2004, in realtà appunto c'è questo slittamento di tempi, cioè i 6 anni decorrono tra il 2003 e il 2006, e poi ci sono le altre regioni che andranno un po' più avanti per forza di cose. Quindi la rete Natura 2000, contenente anche le zone di protezione speciale, si avrà in effettiva operatività da quella data, cioè dal 2009 in avanti. Chiaro il ragionamento? Allora, qua riepilogo alcune parole chiave della direttiva che Simonetta adesso tratterà. No, ma comunque qua, conservazione di habitat e specie, cosa sono gli habitat, cosa sono le specie, stato di conservazione soddisfacente e con tutti i problemi che vengono diciamo a evidenziarsi quando si parla di stato di conservazione soddisfacente, cioè quali sono gli indicatori, quali sono i parametri, quali sono le valutazioni, qual è il monitoraggio, non solo, ma per esempio nella direttiva si parla di esigenze ecologiche delle specie, dopo veniamo anche un po' più avanti, che cosa è il degrado e che cosa significa perturbazione, degrado degli habitat e perturbazione delle specie, cosa sono le incidenze significative, cosa significa integrità del sito. Queste sono le parole chiave della direttiva, che poi vengono diciamo così, in qualche modo affacciate dalla previsione degli strumenti da parte della direttiva, perché la direttiva propone appunto gli strumenti.
Strumenti per la conservazione.
Dell'SC, cioè quando i siti avranno in essere questi strumenti approvati formalmente dai responsabili, diventano dell'SC. Questo è il meccanismo che fa passare.
Questo è il passaggio. Questo è il meccanismo.
Sì, nei 6 anni tra l'accettazione della commissione biogeografica alla scadenza dei 6 anni, gli stati membri devono stabilire le misure di conservazione necessarie, che all'occorrenza diventano anche piani di gestione. Allora, adesso dico solo una cosa, dopodiché lascio parlare Simonetta, se meglio riprendo alla fine 2 o 3 cose su, per quanto riguarda le altre
piani. Si è messo in atto parzialmente già oggi.
Ci sono delle misure di salvaguardia, c'è un altro articolo che prevede delle misure di salvaguardia. Se volete vi faccio il quadro, allora, forse è meglio.
Allora,
questi strumenti sono già attuati.
Allora, stabilire le misure di conservazione che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati in altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei siti di habitat naturali di cui è allegato 1 e delle specie di cui è allegato 2. Vedete, qui ci sono appunto queste parole chiave che sono importantissime. Allora, su questi articoli è stato prodotto un manuale di interpretazione, cioè la Commissione Europea ha pubblicato guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva, che per ognuno degli articoli, per ognuno dei commi dell'articolo 6, questo è l'articolo 6 paragrafo 1, definisce appunto e spiega come occorre agire, definisce i concetti fondamentali. Allora, adesso qua la faccio breve, non solo, ma in Italia l'attuazione della direttiva, il recepimento della direttiva nella legislazione italiana ha dato vita a ulteriori specifiche normative, cioè una volta recepita la direttiva sono state pubblicate le linee guida che sostanzialmente tracciano il processo con cui si deve operare la verifica della esistenza o meno di misure di conservazione necessarie, no? Attraverso un'analisi degli strumenti di pianificazione esistenti, quindi c'è proprio un percorso che vi faccio vedere, e ci sono altre letture di questo articolo che definiscono definiscono che cosa sia una misura, cioè una misura non è solo una norma di vincolo, non è solo una norma regolamentare, ma è anche una individuazione delle azioni che devono essere messe in campo per mantenere la conservazione con le relative risorse necessarie. Quindi il piano di gestione è uno strumento che ha una duplice natura, ha uno di piano, anzi forse triplice se vogliamo proprio dircela tutta, di piano, di programma, di regolamento, e addirittura può dettare disposizioni sulle modalità tecniche di azione del personale. Capito? Perché se tu hai bisogno di una vigilanza effettuata in un certo modo, in sostanza entri, diciamo così, nel protocollo di gestione del personale dell'ente che ne ha competenza. Quindi la misura, cioè ciò che qui è chiamato misura, measure, non è una norma di piano soltanto, anzi può essere assolutamente una norma di piano che, per esempio, impedisce l'effettuazione di un'attività in un certo luogo, ma può essere una norma regolamentare che dice come si fa un'attività consentita in un certo luogo, può essere una previsione programmatica che dice cosa bisogna fare per mantenere quel luogo in uno stato soddisfacente di conservazione.
Poi ci sono anche le norme contrattuali.
Sì, le norme contrattuali sostanzialmente sono i patti tra le parti, cioè tu affitti un terreno o crei una servitù, cioè sono meno importanti secondo me queste. Le norme contrattuali sì, ci sono, ma puoi affittare un terreno, puoi comprarlo, tant'è che poi ci sono fondi per i progetti LIFE, per esempio, che possono essere utilizzati anche per comprare degli habitat, capito? Qualora siano privati. È chiaro questo ragionamento? Non vado molto oltre, perché, ecco, per esempio questo è il manuale della Commissione Europea, guida l'interpretazione dell'articolo 6. Questo è, per esempio, il processo di screening sull'esistenza o meno di misure e previsioni adeguate per garantire la conservazione del sito. Questo è quello della Commissione Europea, ma che è stato fatto proprio dalle linee guida del decreto per l'Italia, e poi l'Italia ha preso soprattutto di lì. Comunque, il primo blocco in alto, inventario delle previsioni normative riferite al sito, verifica se il sito sia esterno o di interno a un'area naturale già protetta. Qui vedi, viene smentito subito il tuo dirigente. Se è esterno, il piano di gestione è necessario, la domanda è, il piano di gestione è necessario alle misure di conservazione obbligatorie e agli strumenti di pianificazione già esistenti? Cioè, gli strumenti già esistenti garantiscono lo stato di conservazione soddisfacente? No? E quindi la domanda è, se non lo garantiscono ci vuole un piano di gestione? Se lo garantiscono, allora, se è necessario, ci si pone un'altra domanda, è possibile integrare le misure di conservazione e gli strumenti di pianificazione già esistenti? Se la risposta è no, diventa obbligatorio il piano di gestione. Se la risposta è sì, si torna a questo box qua, per il sito non richiede misure specifiche di conservazione, che significa che ciò che c'è va semplicemente integrato. Cioè, io su questo, se volete, purtroppo non me lo sono portato, ma ho anche prodotto...
Sono due diversi che si integrano male, se ci sito interno un'altra area naturale.
Ma si tratta di intendersi che cos'è un'area naturale protetta, Daniele. Le aree naturali protette, secondo la definizione UCN, hanno 7 tipologie. Fra queste 7 tipologie ce ne sono almeno 2 che sono adattabili, anzi addirittura una lo prevede espressamente, reti di siti per la conservazione della diversità biologica si chiama. E quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che la rete Natura 2000 contenga aree protette. Buongiorno. Comunque, andiamo avanti. Il sito è interno o se è interna un'area protetta, anche in questo caso va fatta la verifica sulla, diciamo, pregnanza dei sistemi, degli strumenti di protezione ai fini della conservazione. Nel caso in cui non siano pregnanti si torna al percorso precedente, nel caso siano pregnanti invece il sito non richiede misure specifiche di conservazione, vuol dire che l'apparato normativo che regola la gestione del sito, governa il sito, quindi vincoli, programmi, regolamenti e quant'altro, è sufficiente. E quindi non si va oltre, cioè, questo è, allora, qual è, non era più semplice che la Unione Europea dicesse comunque ci vuole il piano di gestione dei siti? Era più semplice, ma non era in linea col trattato comunitario, perché l'attuazione di un obiettivo del genere deve adeguarsi necessariamente all'apparato normativo degli stati nazionali, quindi ogni stato nazionale ha sistemi di pianificazione, di programmazione, di gestione del territorio diversi. Per garantire che questo tipo di approccio non avrebbe inciso sui sistemi di pianificazione esistenti nel paese, nel singolo paese membro, è stata data questa possibilità, cioè tu verifica, puoi ottenere lo stesso risultato con diversi mezzi, cioè creando un piano di gestione ad hoc oppure mettendo nei piani che hai le misure che sono necessarie. Questo è il principio che è stato alla base di questa decisione di non andare su una obbligatorietà del piano di gestione. Questo schema è sostanzialmente deriva sempre da quel manuale di interpretazione dell'articolo 6, ma è stato elaborato in modo più articolato da un manuale che è considerato una reference a livello europeo adesso, elaborato dal Ministero dell'Ambiente. Anche questo è stato questo manuale per la gestione dei siti della rete Natura 2000 è stato elaborato a seguito di un finanziamento ottenuto con un progetto LIFE da parte del Ministero dell'Ambiente. Il manuale è disponibile in rete, chiunque lo voglia vedere lo può vedere. Qui c'è sostanzialmente uno schema di come un piano di gestione debba essere strutturato. Questo schema guida per la redazione di un piano di gestione può servire anche molto utilmente a verificare se le norme esistenti siano o meno adeguate a garantire la conservazione. Adesso non sto a descriverlo in dettaglio perché sarebbe troppo lungo, non abbiamo tempo. Allora, l'articolo 6... paragrafo 2 è appunto quello che si diceva prima, una norma di prevenzione e salvaguardia che si applica sia alle ZRSC che alle ZPS. Allora, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione, quindi le ZSC, questa norma di salvaguardia vale una volta che i siti SIC diventino zone speciali di conservazione. Per per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state disegnate. Ecco, questi due concetti chiave, degrado degli habitat e perturbazione delle specie, sono uno dei temi rilevanti su cui si concentra la ricerca a livello europeo. Dopo poi penso che Simonetta abbia preparato delle cose che cercano di fare capire quanto sia importante il chiarimento di questo e il significato di questi due termini, perché ovviamente ogni habitat, non solo ogni habitat, ma ogni habitat nella localizzazione specifica ha dei fattori di degrado specifici, cioè esistono dei fattori di degrado riferiti all'habitat 1831 in tutta Europa, ma è ovvio che nella localizzazione specifica in cui quell'habitat si trova ci possono essere fattori di degrado diversi e non comuni con gli altri siti in cui lo stesso habitat si trova. Primo, perché ci sono regioni geografiche diverse, secondo perché ogni localizzazione ha il suo contesto sostanzialmente, ed è facile capire. Andiamo avanti. L'altro strumento decisivo per la gestione di questi siti è la valutazione di incidenza. Scusate, dimenticavo una cosa rispetto al punto precedente. La salvaguardia degli ZPS, Silvia, ti ricordi che abbiamo fatto prima un distinguo sugli ZPS? Per gli ZPS la salvaguardia più specifica è dettata da un articolo della direttiva Uccelli ed è nel senso che dicevo prima, cioè le ZPS sono in salvaguardia immediata, non solo una volta designate, ma anche prima della loro designazione, in quanto corrispondenti ai criteri IVA. Chiaro questo ragionamento? È molto importante, perché in realtà vi posso dire che questo fatto provoca delle azioni conseguenti, cioè per esempio l'Emilia Romagna, il Veneto, lo Stato italiano hanno molto di più lavorato in questi anni sulle ZPS che non sui SIC, cioè si sono protetti dal fatto che le ZPS hanno già un regime, diciamo così, in qualche modo strutturato, non sono ZSC, ma la loro salvaguardia è immediata, quindi hanno bisogno di misure attive di sostegno dell'azione di conservazione. E infatti sia in Veneto che in Emilia Romagna, ma anche lo Stato italiano ha già fatto due decreti su questo punto, stabilendo delle misure di conservazione indispensabili per tipologie di siti. Quindi andiamo avanti. Allora, quest'altro punto qua, quest'altro strumento è molto importante ed è la valutazione di incidenza, che assomiglia alla valutazione di impatto ambientale, ma non è la valutazione di impatto, perché questa valutazione è circoscritta agli oggetti che devono essere conservati. Non è una valutazione a tutto campo, cioè qualunque azione di piano progetto, intervento piano progetto, possa avere un'incidenza su habitat e specie che costituiscono la motivazione per cui un sito è designato, va bene? Deve essere sottoposta a un processo valutativo. Chiaro? Dopodiché, se per il piano, l'intervento o il progetto è necessario, perché ricade in particolari tipologie, per il piano c'è la VAS, quindi la VAS al suo interno, qualora agisca su un sito, deve contenere una valutazione di incidenza che che è habitat specifica e sito specifica, quella valutazione di incidenza, non può essere generica, devi riguardare esattamente l'habitat 1812 che sta là dentro e quindi misurarne, diciamo così, attraverso degli indicatori che si preoccuperà di studiare, quale sia il possibile degrado indotto da una. Che problema non da poco dal punto, né dal punto di vista tecnico né da quello scientifico. Se il progetto il progetto di intervento ricadono nelle tipologie previste dalla direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, quella del 95, se sbaglio, 85. Se ricade in quella tipologia di opere e interventi, allora la valutazione di incidenza, scusate, la valutazione di impatto contiene anche una valutazione di incidenza.
Sì, recente sulle valutazioni di incidenza non esiste anche diciamo
No, assolutamente no. Assolutamente
distinto.
Assolutamente, la via può contenere una valutazione di incidenza come sua parte, appunto proprio motivata dal fatto che si agisce su un sito che ha al suo interno certi appunto habitat o habitat di specie, ma non è vale il contrario, cioè la valutazione di incidenza non riassume la via in nessun modo e sotto nessun aspetto, perché la valutazione di incidenza è proprio mirata, bisogna accertare che quel intervento, progetto, piano non vada a incidere sulla presenza di habitat o di habitat di specie. Questa è l'unica cosa che viene richiesta alla valutazione di incidenza. Attenzione a questa valutazione di incidenza. Allora, qui ci sono due aspetti. Vabbè, adesso poi non la porto avanti tanto perché è lunga questa discussione sulla valutazione di incidenza. Comunque, la valutazione di incidenza ha due aspetti importantissimi. Uno, che è sottoposta a processi partecipativi. Allora, sicuramente deve andare in un processo partecipativo qualora il progetto, il piano o l'intervento implichino una valutazione di impatto o una VAS, perché la valutazione di impatto e la VAS per disposizione comunitaria e recepimenti nazionali implicano processi partecipativi. Ma non è solo questo, secondo il manuale di interpretazione della UE, anche un intervento che non sia tra quelli per cui è prevista la valutazione di impatto o la valutazione di la VAS, può essere sottoposto a una valutazione di incidenza qualora venga richiesto da un rilevante interesse pubblico, del pubblico, non in questo caso pubblico, non è l'istituzione che lo decide, è il pubblico che può dire alla Commissione: guarda che qui stanno facendo una cosa, non hanno aperto un processo partecipativo, siccome questo è di grande interesse, io voglio che ci sia questo processo, e la Commissione è orientata appunto a aprire processi partecipativi anche sul singolo intervento. Questo è un orientamento che va conosciuto. Questo è praticamente lo schema di analisi della valutazione di incidenza, cioè quando si fa e quando si può rilasciare l'autorizzazione a seguito, quando si fa la valutazione di incidenza e quando si rilascia a seguito della valutazione di incidenza. Io non starei a descriverlo, se no la facciamo lunga e abbiamo dei tempi ridotti.
No, ma puoi andare avanti.
Questi sono i quattro passaggi su cui la valutazione di incidenza è articolata, cioè lo screening, individuazione delle potenziali implicazioni di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenti. Attenzione, Non è non necessariamente il piano o il progetto debbono essere all'interno di un sito. Su questo l'articolo, il manuale della UE è chiaro, possono essere anche progetti e interventi al di fuori del sito ma che abbiano influenze sul sito. Poi c'è il secondo livello, la valutazione appropriata, il terzo le soluzioni alternative e il quarto la valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa, e qui c'è la possibilità di misure compensative che è prevista da altri articoli della direttiva. Vabbè, qua io avevo preparato un adesso qua non so neanche come farlo girare, comunque una specie di checklist, perché anche su questo c'è un vero e proprio manuale, cioè sulla valutazione di incidenza l'Unione Europea ha pubblicato un manuale di diciamo istruzione, un manuale tecnico che dice come si fa la valutazione di incidenza. Un manuale metodologico,
perché per noi può essere anche delle aree, delle regioni, delle istituzioni o privati che anche rispondono a certe domande, può essere un'interpretazione molto soggettiva oppure anche rispetto alle fonti di varie persone, mi chiedevo dal punto di vista metodologico e tracciato il percorso che possa poi avere un livello anche nazionale, non soltanto la singola regione, poi le valutazioni si fanno anche a livello nazionale, specialmente quando si percepiscono.
Certamente sì in linea metodologica, ma certamente no per quanto riguarda la capacità di utilizzare degli indicatori appropriati, significativi e ugualmente validi e testati per le diverse entità presenti. Primo, perché non è detto che sia possibile, e secondo perché la definizione degli indicatori relativi allo status di una specie o alla conservazione soddisfacente di un habitat non sono così diffusi, estesi e conosciuti e studiati e testati come dovrebbero. Infatti questo è uno dei grossi problemi ed è uno dei grossi problemi anche di condivisione delle conoscenze. No, ma macro aree ecologiche qui non esistono, cioè non si può considerare la valutazione di incidenza come una questione generale o generica, perché parliamo di quell'habitat o quella specie in quel sito, non parliamo neanche di quell'habitat, parliamo di quell'habitat in quel sito. Chiaro il ragionamento? Dopodiché c'è un aspetto che è molto rilevante, diciamo così, non tanto nell'esito della valutazione, ma nel confronto fra il livello di incidenza in quel sito rispetto alla presenza di quell'habitat in tutti i siti della rete, ma questa è un'altra questione molto intrigante e difficile, ma che va oltre la valutazione di incidenza, perché la valutazione di incidenza è sito specifica, quindi è difficile dire si usano questi indicatori. Si potrebbe dire come è stato fatto, e c'è nel manuale di gestione dei siti, il manuale di gestione dei siti raggruppa i, non mi ricordo quanti sono, forse 250, sono fra 200, oltre 250 siti a livello nazionale, li raggruppa in 24 categorie e per queste 24 categorie definisce i possibili indicatori, le possibili minacce, ma voi capite che raggruppare i siti, cioè scusate, gli habitat in categorie non è un processo di approfondimento, è un processo di tornare indietro verso una certa genericità. Può essere di aiuto e secondo me è un'informazione che dovrebbe essere attentamente analizzata e valutata da qualunque gestore di sito, ma non è un approfondimento. L'approfondimento è il lavoro fatto, supponiamo, in Lituania perché siamo a questo punto, sui sistemi di acque sorgive fluenti, una parte dei quali contengono degli habitat della direttiva, e hanno identificato in quel contesto degli indicatori. A quel punto chiunque si ponga di fronte allo stesso habitat in Italia può dire: c'è questo studio di riferimento, questo è l'indicatore studiato là, ma attenzione, io lo posso usare solo con una certa cautela e prudenza, perché le condizioni di temperatura, di quantità eccetera sono diverse, in un contesto diverso lo posso provare ad usarlo fino a questo punto, lì ho una attendibilità dell'80%, qua c'è la del 60%, intanto comincio ad usarlo, poi dopo lo farò una verifica. Il problema è qui, questo è il problema della direttiva Habitat, cioè lo sviluppo della ricerca su tutta questa serie di strumenti che poi devono diventare strumenti per la gestione.
Poi c'è anche il problema di chi fa la valutazione.
Ma chi fa la valutazione? Questa la riassumiamo brevemente così. Chi fa la valutazione? La direttiva ovviamente dice che la responsabilità è dello Stato membro, ma lo Stato membro ha legiferato, perché qua noi siamo di fronte a una produzione legislativa notevole da parte di tutti gli Stati membri, e hanno affidato a varie istituzioni la competenza per l'effettuazione della valutazione di incidenza. In Italia lo Stato l'ha affidata alle regioni e le regioni a loro volta l'hanno affidata ad altri enti e istituzioni.
No, sono cose di via statale e di via livello regionale.
Come?
Sono cose di non di via, che via hanno fatto soltanto a livello regionale.
No, ma non è una via questa, questa è una vinca, si chiama vinca. La valutazione di incidenza da parte dello Stato italiano è stata attribuita alle regioni, la regione Emilia Romagna per esempio l'ha affidata alle province, il Veneto l'ha affidata a province, comunità montane, enti di gestione di parchi, la regione Toscana credo che l'abbia affidata alle province. Ogni regione ha legiferato in modo autonomo, è diverso. Quindi poi siamo anche di fronte a questo tipo di problematiche in Italia.
Poi anche per quanto riguarda le figure professionali coinvolte.
Ma questo, sai, questo è difficile dirlo, chi deve essere coinvolto in una valutazione di incidenza non è che lo possa dire una norma, lo dice, diciamo così, la qualità del prodotto che devi ottenere.
In Veneto un architetto non può fare una valutazione di incidenza.
In Veneto è stabilito.
Addirittura,
possono fare la valutazione di incidenza, anche le persone non iscritte agli albi professionali. L'importante è che attestino le capacità scientifiche e le competenze necessarie.
Questa è una norma che io non conoscevo, ma comunque appunto la diversificazione normativa è arrivata appunto a questo livello. Ti lascio.
Ma è una cosa, allora, io mi trovo estremamente imbarazzata. Perché a un certo punto di vista mi aspettavo che lui ci fosse presente, insomma, appunto per tutte le cose che sono dette io e lui, una cosa necessaria. Allora, a un certo punto di vista mi trovo estremamente imbarazzata, nel senso non dover presentare una cosa a cui tengo tantissimo e comunque anche obbligata a non farlo. Prima, perché secondo me il fatto della poca considerazione sostanzialmente che lui ha espresso in questo periodo per me è grave. Quindi io, se volete, rimango ancora un po', ascolto Daniele e
ho fatto
Pensaci su questa situazione.
Forse
indietro,
no,
Cammini è una cosa che poteva fare prima con le carte, quindi scusami Simonetta, non posso essere presente.
Sono d'accordo con te. Io gli hai sentito cosa gli ho detto? Non hai capito? Gli ho detto, ma scusa, guarda che noi speravamo che tu fossi qui perché Simonetta deve entrare dalla sua parte. Ah no, ma io sì, questa è la mia priorità, però ho altro da fare.
Oh, capisco, posso capire che dovrebbe anche priorità. Vi ripeto, mi trovo estremamente
una barricata, una cosa ormai che è messa da parecchio tempo, allora a questo punto c'è da fare una riflessione interna su quanto, come contare, fare affidamento sulla figura di riferimento del Luigi, di sapere anche tarare e valutare quanto la sua opinione, parere, considerazione è significativa per il lavoro che si sta fare, cioè nel senso, una cosa è la scelta di dire io basta, chiudo, non lavoro più in questo settore, non mi interessa il contesto, un'altra cosa è dire io lavoro perché ho un interesse personale e a questo punto no, me ne frego del contesto,
è un altro discorso.
Quindi è un po'
la mia possibilità di lavorare dipende da Luigi in questo contesto. Quindi se lui non mi dà la possibilità, perché continuo a ripetermi che non vede quello che potrei dare, presentare, dicendo, e nei momenti in cui posso farlo nel mio presente, allora carico più.
No, io le capisco benissimo, solo che questo è un malessere ormai che è, uno cioè, è palpabile, evidente, è un motivo per un altro, ciascuno del gruppo ha avverte questa cosa che non fa. E dall'altra parte non c'è apertura a discutere e migliorare, c'è una cosa non fa. Io ci ho provato anche una volta, ma assolutamente subito. Quindi a questo punto ci rimettiamo al rappresentante dei dottorandi e a questo punto tu fai presente questo fatto dicendo che le soluzioni sono due, o ognuno va per i cavoli suoi, nel senso ognuno c'è il suo interesse di ricerca. E se la casa, se la zona e si trova gli strumenti che vuole, ci vediamo tra 3 anni a discutere la tesi, oppure si cerca di in qualche modo coordinare e tirar fuori le potenzialità di questo gruppo, perché sappiamo che le potenzialità ci sono tante, però con capacità di coordinamento, nel senso un gruppo di lavoro non si fa perché sono 6 persone chiuse nella stanza a chiave, cioè, quindi è così, quindi cioè, a questo punto prendiamo noi una decisione, no, io non ci decido così, scusatemi, cioè, io oggi ho rinunciato a un seminario che sono stata invitata a Siena.
Ti ripeto, mi trovo imbarazzata, io ho preso questa decisione anche per questo motivo.
Cioè, no, ma non lo dico nel confronto, lo dico nel contesto. L'altra volta ho provato a collegarmi via internet, però se organizzo una riunione dove non c'è il collegamento, io ogni 5 minuti mi passavo la linea. Allora è inutile che come professore all'inizio si parla di nuove tecnologie, webcam, cose, eccetera, interazioni a distanza. Cioè, lasciamo perdere questa cosa e diciamo ci si muove con la pena e foglio e andiamo avanti in questa maniera. Cioè, perché se no, se si vuole anche cercare di non perdere i pezzi per strada, ci si mette nelle condizioni tecnologiche di far partecipare le persone. Nel senso, se c'è bisogno di collegarsi a quello di Palermo, poi dall'aereo, in questa maniera, facciamo le cose di un certo modo.
Scusatemi,
non dai,
no,
è il lavoro.
per voi lo faccio dovunque, guarda, veramente, però
allora chiamiamo di affrontare questa situazione.
No, ma non c'è bisogno,
perché oggi c'è tu, domani sarò io, domani sarà lui, perché se succede una cosa,
no, 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 no